Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi, la via maestra che ci indica il regno dei cieli, il paradiso, la strada cioè che dobbiamo anche noi percorrere dietro a loro se vogliamo entrare nel regno dei cieli, imitandoli soprattutto nell'esercizio delle virtù, perché è evidente che nelle cose straordinarie, nei fatti miracolosi che narriamo, certamente non sono imitabili, come non sono imitabili in certe straordinarie penitenze a cui il Signore li chiama, ma ciò che noi dobbiamo seguire è il loro esempio, appunto, nell'esercizio delle virtù, nel seguire Gesù, nel seguire il Vangelo. Cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, oggi vediamo insieme la vita di San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano e cardinale e anche terziario francescano. Nacque il nostro santo dal conte Gilberto Borromeo, milanese, e dalla marchesa Margherita dei Medici il 2 ottobre 1538 nel castello familiare di Arona sul Lago Maggiore. Quindi il nostro santo apparteneva a una delle famiglie patrizie più ricche e più importanti del tempo. Suoi zii materni furono Gian Giacomo dei Medici, marchese di Malignano, famoso capitano dell'imperatore Carlo V, e il cardinale Angelo dei Medici, che poi sarà papa col nome di Pio IV. Il papà di San Carlo si distinse per una non comune generosità verso i poveri. Solito rispondere a chi gli faceva osservare che anch'egli aveva dei figli da mantenere: se io ho cura dei poveri e dei figli degli altri, Dio avrà cura dei miei. Quindi vediamo che, nonostante le ricchezze e anche la nobiltà, diciamo, di Natali, era anche e ancora più nobile, diciamo, nello spirito e generoso verso i poveri. Carlo, il figlio, crebbe in un ambiente sfarzoso ma cristiano. Fin dai primi anni dimostrò una forte inclinazione al raccoglimento e alla preghiera, perciò spesso lo si vedeva ritirarsi dalle conversazioni vane e frivole per appartarsi in qualche angolo del castello e lì sfogare il suo cuore col suo Dio. Affidato a buoni maestri, diede ottima prova negli studi, meritando premi ed encomi. Amò con forte passione la musica, ma temendo che anche questa lo distraesse dall'unione col cielo, ridusse questa sua applicazione al minimo. Quindi vediamo, nonostante l'ambiente, diremo tra virgolette, sfavorevole per la vita cristiana, qual era quello di un patrizio, del suo rango, vediamo già comunque questa inclinazione, questo desiderio verso la santità, verso Dio. Il conte Gilberto, pio e saggio, aveva abituato il suo Carlo ad accostarsi ogni settimana al tribunale della penitenza, cioè alla confessione. Ecco, oggi non si usa più questo termine tribunale della penitenza, ma è sbagliato perché è a tutti gli effetti la confessione è un tribunale della penitenza, dove cioè noi accusiamo le nostre colpe davanti a Dio, tribunale però di misericordia perché si volge sempre a favore del peccatore. Ecco, se noi abbiamo le giuste disposizioni che sono il pentimento e il proposito di non ricadere nel peccato, ogni volta ci alziamo da quel tribunale assolti. Quindi è un tribunale per questo di misericordia. Quindi ogni settimana era stato abituato dai genitori ad accostarsi al sacramento della confessione e alla santa comunione. Non gli mancarono tentazioni e prove, Fratelli e familiari di frequente cercavano di distoglierlo dai suoi esercizi di pietà, con le burla, con seducenti inviti a mondani divertimenti, ma egli sempre si mantenne fedele al suo programma e non si curava affatto delle loro arti maligne e calmo e sereno continuava imperturbato a camminare per la via intrapresa. Quindi vediamo questa fermezza e questa fortezza d'animo. Il sacerdote Bonaventura Castiglione, sorpresolo più volte in chiesa, tutto assorto in preghiera, preso d'ammirazione, esclamò: «Costui sarà il riformatore della Chiesa e farà grandi cose». Erano parole profetiche. Carlo Borromeo, avendo dimostrato fin dall'infanzia questa inclinazione allo stato ecclesiastico, seguendo il costume di allora, aveva indossato la veste talare assai per tempo. Ancora giovinetto. Allora non c'erano i seminari per la formazione dei sacerdoti e quindi i giovani aspiranti venivano educati solitamente in famiglia o presso qualche sacerdote e poi a tempo debito eventualmente venivano mandati anche a frequentare le pubbliche scuole e università. Quindi non c'era una vera e propria scuola per sacerdoti, per diventare sacerdoti. I seminari verranno istituiti più tardi, appunto sarà una delle cose che il Concilio di Trento inviterà a fare, chiederà di fare ai vescovi. Il pissimo Carlo era ormai cresciuto in età quando un suo zio, il conte Giuliano Cesare Baronio, rinunziò in favore del nipote l'abbazia dei Santi Gratignano e Felino, dotata di ricca prebende. Parimenti lo zio cardinale donò a Carlo due dignità ecclesiastiche assai lucrose, ma il più giovane non ebbe che un pensiero: volgere quelle rendite a favore dei poverelli. A 16 anni, mandato a studiare legge all'Università di Pavia, anche in mezzo a tanta gioventù scapestrata di quell'Ateneo, seppe conservarsi puro e pio, guadagnandosi la stima e la venerazione dei professori. Poco dopo gli morì il padre e per necessità di famiglia dovette ritornare in Arona per amministrare i pingui beni familiari al posto del fratello Federico che era meno capace nell'amministrazione. Assestati gli interessi di casa, tornò a Pavia per completare i suoi studi e a 22 anni usciva dall'università dottorato in diritto civile e canonico. Quindi, seppure è stato avviato, diciamo, alla carriera ecclesiastica, qui non è stato ancora ordinato sacerdote, lo sarà più tardi, vedremo. Nell'anno 1559, la notte di Natale, lo zio materno, il cardinale Angelo de' Medici, di cui parlavamo, saliva al trono pontificio col nome di Pio IV. Il nuovo pontefice, appena intronizzato, volle avere presso di sé il nipote. E siccome ne conosceva a fondo le virtù singolari, pensò di servirsi dell'opera sua proprio nel grave ufficio del governo della Chiesa. Aveva appena 22 anni, quando il 3 gennaio 1560 fu dal pontefice creato cardinale. Ripeto, non è ancora sacerdote, però è già cardinale. Dopo l'8 febbraio viene nominato arcivescovo di Milano, eppur non essendo ancora sacerdote. Il Santo Padre gli affidò inoltre gli uffici più gravi e gelosi della corte pontificia, tanto che in breve San Carlo ebbe nelle sue mani un'immensa autorità e quindi anche un'immensa responsabilità. In tutte queste mansioni il giovane santo mostrò tatto e vigilanza ammirabile, non avendo altra mira che la giustizia e l'esaltazione della Chiesa. Scrive il suo primo biografo: «Fra le cose che sogliono rendere gli uomini ammirabili al mondo, due se ne videro risplendere meravigliosamente in San Carlo, e l'una fu che in tante sue grandezze seppe accondiscendere e accomodarsi a ogni sorta di persone, benché vili e basse. L'altra è che in un'autorità così piena, in tante delizie e comodità, in mille occasioni di male, visse sempre una somma integrità». E volle conservare intatta la sua pudicizia con mirabile esempio, con tutto che gli fossero tesi lacci maliziosamente occulti e palesi per farlo cadere. Nel novembre 1562 moriva repentinamente il conte Federico, suo fratello maggiore, quindi sarebbe spettata a lui la primogenitura, ma proprio per evitare il pericolo di doversi ammogliare e prendere fra le sue mani l'ampia amministrazione dei beni paterni, decise di farsi ordinare sacerdote. Quindi, proprio per scongiurare tutto questo, si fece finalmente ordinare. Qualcuno dice che anche fu la morte repentina del fratello, così improvvisa, al vedere la morte in faccia, che lo spinse a decidersi maggiormente per Dio e darsi interamente a lui. Fu consacrato quindi in Santa Maria Maggiore a Roma col nuovo titolo cardinalizio presbiterale di San Prassede, pur ritenendo anche quello diaconale di San Martino ai Monti. Nel 1564 veniva consacrato vescovo e impresso il carattere di sommo sacerdote, il santo rinnovò la ferma risoluzione di camminare a gran passi verso la perfezione cristiana. Quindi consapevole della sua dignità, ma anche della sua responsabilità e del dovere che aveva di santificarsi, ancor più quale pastore e guida del popolo. Ecco, si diede ben risoluto a mettere in pratica i consigli evangelici, gli insegnamenti di Gesù, l'esercizio delle virtù. Assunto agli alti fastigi di collaboratore del pontefice, il pissimo e giovane cardinale non fu mai distratto dalla sua interiore modestia, anzi ogni giorno più confermò la sua vita all'umiltà e alla mansuetudine, congiunte a un senso esemplare del dovere. L'amore della Chiesa e delle anime lo divorava. Lavorò indefessamente per la continuazione e conclusione del Concilio di Trento, che, cominciato alcuni anni prima, sotto il pontificato di Paolo III, continuato sotto i pontificati di Giulio III, Paolo IV e Pio IV, non terminò prima di 18 anni. Il nostro santo, col suo occhio lungimirante, vedeva nella conclusione di questo concilio il mezzo per estirpare le eresie, per rinnovare la disciplina ecclesiastica e per ristabilire la Chiesa nelle sue solide basi. Durante il Sacro Concilio, San Carlo strinse un'intima amicizia con il venerabile padre Antonio Pagani da Venezia, frate minore, profondo teologo, chiamato allo stesso concilio, il quale poco dopo dedicava allo stesso amico cardinale una delle diverse sue pregiate opere, intitolata De Residentia Episcoporum. Questa provvidenziale amicizia fu di non comune aiuto al santo cardinale, che fin dal maggio 1864 era stato eletto a protettore dell'ordine francescano, protettore che egli tenne per 8 anni continui, al quale poi rinunziò perché impossibilitato a continuare causa il molteplice e arduo lavoro della sua vasta diocesi, in tempo tanto difficile e in condizioni moralmente tanto disastrose. Mentre vari incarichi aveva anche quello di essere protettore dell'ordine francescano. Infatti sappiamo che San Francesco chiese al Papa un cardinale protettore che fosse da guida, da maestro, da garante dell'ordine. Appena il concilio di Trento fu chiuso, il nostro santo procurò di avere conoscenza di tutti i decreti emanati per far raccogliere gli atti, raggruppandone le innumerevoli decisioni e sentenze in tanti volumi, secondo le materie, per rendere così più facile la consultazione. Vedete com'era anche pratico, no? I santi sono grandi contemplativi, ma anche grandi uomini di azione, no? E sanno semplificare le cose, renderle agevole, aiutare, ecco, tutti a conoscere meglio la verità. Promosse anche la compilazione del Catechismo Romano e la riforma del breviario e del Missale. Tutto questo egli fece stando a Roma, presso la corte pontificia, senza però trascurare un solo istante gli interessi della diocesi milanese di cui era titolare, quindi da lontano guidava la diocesi. Il 23 settembre del 1563, all'età di 26 anni, finalmente San Carlo entrava solennemente in quella diocesi di cui era stato già eletto da anni arcivescovo. per prendere possesso da più di 80 anni. L'arcidiocesi di Sant'Ambrogio era priva di pastore, né disimpegnava le funzioni un vicario, ma le condizioni morali erano davvero decadute miseramente. L'ignoranza religiosa, la corruzione dei costumi avevano degradato clero e popolo, tanto che le chiese erano quasi sempre deserte. I giorni più sacri, come la Settimana Santa, tramutati in giorni di baldorie carnevalesche. I sacerdoti, immemori del loro alto apostolato, vivevano lussuosamente e in frequenti baldorie, con immenso scandalo dei fedeli, tanto che correva di bocca in bocca il proverbio: se vuoi andare all'inferno, fatti prete. In breve, nella misera e vasta arcidiocesi c'era tutto da rifare, da ricostruire. Ed ecco che Dio manda il ricostruttore, appunto il nostro San Carlo Borromeo, il santo riformatore. Al suo primo mettere piede a Milano, San Carlo fu accolto dalla folla come un angelo del cielo. E osservandolo in quel suo atteggiamento d'umiltà e di pietà, dal quale traspariva l'eroica sua virtù, ci fu chi disse: questi sarà un altro Ambrogio, un altro Sant'Ambrogio, e non si sbagliarono. Il novello arcivescovo iniziò il suo apostolato con l'energia di un San Giovanni Crisostomo e di un Sant'Atanasio, no? Il grande combattente dell'eresia. Le sue prime cure furono infatti rivolte alla riforma del clero. Fra i sacerdoti che trovò tarati di tabe morali, ritenne quelli passibili di correzione e li trasformò. Gli altri, incorreggibili, li eliminò o li allontanò dalla cura d'anime. In breve tempo, data la sua felicissima memoria, conosceva ad uno i 3.000 ecclesiastici della diocesi, ai quali di frequente faceva visite improvvisate per recitarli al lavoro apostolico e impedire che marcissero nell'inerzia viziosa. È proprio il pastore, no? Che anche, ahimè, è il compito di sentinella, è un compito forse un po' antipatico, ma doveroso di vigilare, di stare attento che si rispetti l'onore di Dio. Poi rivolse il pensiero e il cuore al popolo, istituendo l'opera della dottrina cristiana per l'educazione delle nuove generazioni. Quindi prima il clero, poi ecco il popolo. S'adoperò con tutta l'energia all'erezione di seminari per la formazione di nuovi pastori d'anime, raccomandando a tutti i singoli ecclesiastici di coltivare le vocazioni sacerdotali, specie tra i figli del popolo, conoscendo essere questi in genere più sani di mente e di corpo e un domani anche più laboriosi. Quindi, più che andare a cercare quelli appartenenti alle nobili famiglie, che tante volte più che per vocazione iniziavano la carriera ecclesiastica per un certo successo, per la dignità, ecco, li invitava a cercare invece le vere, autentiche vocazioni che sorgono nel popolo di Dio, anche tra i più umili, i più semplici, perché Dio si serve anche degli strumenti più poveri per fare grandi cose. Ne sfuggì al suo occhio, alle sue premure, la meravigliosa cattedrale che attraverso lunghi anni di cattivo gusto artistico e di pessima interpretazione religiosa non aveva più l'austera bellezza che si addice alla casa di Dio, ma sembrava piuttosto una fastosa sala profana di qualche palazzo principesco, dove il popolo conveniva più per pascere la curiosità che per nutrire la pietà, e in poco tempo la fece spogliare d'ogni supercostruzione, d'ogni ornamento inutile e profano, e le belle e maestose funzioni liturgiche ripresero il loro ritmo con immenso vantaggio spirituale dei buoni e con edificazione di quanti vi partecipavano, spinti da altri sentimenti che non fossero di fede. E queste e tante altre riforme, iniziate e continuate con fermezza apostolica, anzi accompagnate dall'esempio di una vita illibata e penitente, non andarono esenti da acri persecuzioni da parte dei cattivi, o meglio dei viziosi, troppo refrattari al ritorno a un tenore di vita totalmente opposto a quello tenuto finora. E si sa, i santi danno fastidio soprattutto per questo, perché sono un richiamo alla propria coscienza. Sono un impedimento alle cattive passioni. Quando specialmente il santo dovette mettere riparo a certi effimeri privilegi, che erano in realtà dei soprusi contro l'autorità vescovile, fonte di disordini, le Le ire si scatenarono e talvolta persino cruenti contro la sua persona. La collegiata di Santa Maria della Scala in Milano, per esempio, pretendeva un'esenzione dell'autorità vescovile che era stata concessa dai re di Spagna, ma sempre con la clausola del beneplacito dell'ordinario. Ebbene, quando San Carlo si presentò per la visita canonica, la prima volta gli fu interdetto di entrare. Anzi, alcuni sacerdoti del suo seguito furono villanamente dileggiati. Il santo pazientò qualche mese, poi, dietro preavviso, si presentò la seconda volta in forma solenne. Ne successe un putiferio: malmenati sacerdoti, spezzata la croce a stile, chiuse le porte della chiesa in faccia allo stesso arcivescovo, anzi minacciato di morte se non si fosse allontanato. Allora dovette desistere per evitare mali maggiori. I ricorsi a Roma diedero però ragione al Santo Vescovo e i colpevoli dovettero umiliarsi e chiedere scusa del loro pessimo operato, che fu di scandalo per l'intera città. Ancora più grave fu l'episodio degli umiliati. Il santo desiderava richiamare questi religiosi a una più stretta osservanza delle regole e delle costituzioni, ma quelli, insofferenti d'ogni disciplina e riluttanti ad ogni richiamo, vedendo inflessibile l'eroico e zelantissimo arcivescovo, pensarono niente meno che di ucciderlo. Pensate, dei religiosi che pensano di uccidere il proprio arcivescovo perché li vuole richiamare all'osservanza della regola. Un certo Girolamo Donato, soprannominato Farina, religioso di quest'ordine, si prestò a questo attentato. Fornitosi mediante deplorevoli intrighi di due archibugi, travestitosi da secolare, una sera sul tardi entrò in episcopio e si portò nella cappella dove il santo cardinale stava assorto in preghiera insieme ai suoi familiari. L'assassino, inosservato, mirando alla persona dell'arcivescovo inginocchiato e curvo dinanzi all'altare, con moto fulmineo sparò due colpi e poi se la svignò in mezzo alla confusione dei presenti, i quali alla duplice detonazione rimasero spaventati e atterriti. Solo l'uomo di Dio rimase impassibile. Per fortuna il piombo gli aveva risparmiato la vita, strisciando la schiena e perforandogli le vesti. E il prodigio era palese. Più tardi assassini e complici furono scoperti e giustiziati doverosamente, quantunque il santo avesse tentato d'ottenere la loro assoluzione, imitando in ciò la mansuetudine del suo divino maestro e modello Gesù. Bene, facciamo un breve momento di pausa e poi riprendiamo con la storia del nostro santo.
Thank you.
Bene, continuiamo la vita del nostro santo. Qui l'autore apre un capitoletto che si intitola I giorni del dolore, riferendosi alla terribile carestia del 1570 e della peste che colpì Milano nel 1576, giorni nei quali il nostro santo diede davvero esempio di una grande carità. Il flagello della carestia fece affluire a Milano un'immensa folla di affamati, fuggiti da tutta la regione lombarda. La situazione era grave, ovunque miseria, patimenti e spesso vittime. Il cuore del santo ne è commosso e dà ordini precisi e severi perché sia prontato almeno qualche soccorso a tanti bisognosi. Il suo palazzo divenne in un baleno l'asilo del povero, il luogo di convegno ad ogni affamato. Dispose pertanto che oltre alla consueta elemosina fosse distribuito pane, riso, legumi e a quanti si fossero presentati. Le ampie caldaie per la minestra furono piazzate nel chiostro dell'arcivescovado e così quel luogo divenne la cucina provvidenziale per gli affamati. Circa 3.000 bocche ogni giorno, per lo spazio di 6 mesi, pensate. Furono sfamate dalla carità inesausta del santo cardinale, che non paventò di caricarsi di debiti non indifferenti per aiutare tanti disgraziati. Più terribile però della carestia fu la peste che desolò Milano e la Lombardia 6 anni più tardi. Il terribile flagello fece la sua prima comparsa a Monza e subito dopo nella metropoli lombarda, che allora poteva contare circa 300.000 abitanti. Febbri violente, arrossamenti, buboni sul corpo, cefalee, vomito, eccetera. Ecco i segni di morte sicura e violenta. Milano ne fu terrorizzata, mentre vedeva i suoi cittadini cadere a migliaia ogni giorno. Le scene raccapriccianti di quei foschi giorni, perché la peste durò circa 2 anni, è impossibile descriverle. L'amore all'esistenza sembrava aver strappato dal cuore umano ogni sentimento di pietà. Prevaleva l'egoismo, no? La sopravvivenza, l'istinto, ecco. Le autorità civili ne erano sgomente, non sapendo come arginare un tanto male. L'unica speranza comune era il santo arcivescovo, che ormai tutti amavano e veneravano come un padre. San Carlo era persuaso che questo flagello era un castigo del cielo e che l'unico rimedio erano la preghiera, la penitenza e le opere di misericordia cristiane. Lui fu il primo a darne l'esempio. Le notti intere, anche le umili e gelide notti invernali della Lombardia, passate in preghiere e in aspre macerazioni della carne, breve il sonno e non più sul saccone di paglia ma su 2 tavole, coperto di una sola schiavina. Digiuno rigorosissimo a pane e acqua, e tante altre opere penitenziali fecero di lui una vittima espiatrice per i peccati del suo popolo. Non basta, eccolo visitare giornalmente i lazzareti, rigurgitanti di infelici, per aiutare gli eroici sacerdoti e religiosi nell'assistenza dei colpiti del male, confessando, amministrando l'estrema unzione, recando il santo viatico. Poi, ora in questa casa, ora in quel tugurio, in cerca degli abbandonati, perché nessuno morisse senza i conforti della fede. E d'altra parte lui era il primo pastore, ecco, delle anime, di quella sua città, e quindi sentiva il dovere per primo, ecco, di scendere in quei tuguri, in quelle misere condizioni, per amministrare la grazia di Dio. Indisse anche pubbliche processioni di penitenza, le quali interveniva egli stesso a piedi nudi, con la fune al collo, recante una grande croce, invocando col salmista la divina misericordia. La sua presenza naturalmente era per gli appestati il massimo conforto e per tutti un forte incitamento a quello spirito di carità cristiana che fa dimenticare se stessi per prodigarsi senza riserve ai fratelli bisognosi. È chiaro che vedere in prima persona lo stesso arcivescovo scendere nei lazareti e recarsi lì dove maggiore era anche il pericolo, non poteva che essere di grande sprone e incoraggiamento anche agli altri. La peste aveva privato di madri un'infinità di lattanti. San Carlo, perché queste tenere creature non morissero di inanizione, provvide un gran numero di nutrici, e quando anche queste risultarono insufficienti al bisogno, ebbe un'idea ingegnosa. Organizzò una vasta perquisizione di capre, e così agli innocenti orfanelli non venne mai a mancare il sostentamento. Un giorno, durante una solenne processione con le reliquie di San Sebastiano, patrono degli appestati, mentre il santo cardinale incedeva a piedi nudi, vestito di un rozzo saio recante una pesante croce, inciampò col piede destro in un ciotolo e con tale violenza che l'unghia dell'alluce gli si rovesciò. Il sangue sgorgava, lo spasimo doveva essere tanto, ma il santo penitente continuò il suo cammino come se nulla gli fosse accaduto. Gli astanti rabbrividirono dinanzi a tanta fortezza, rimanendone profondamente commossi. L'inverno rigidissimo in quel primo anno di pestilenza aggravò la situazione. Molti, più che privi di vestimenta per ripararsi dai rigori del freddo, erano affatto nudi. Il santo distribuì quanto poté trovare nel suo palazzo, perfino le vesti cardinalizie, riservandosi quel minimo necessario per cambiarsi. Finalmente, dopo 2 anni, il fiero morbo cessò. Cessò per le preghiere e le penitenze del santo arcivescovo, vera vittima di carità per il suo amato gregge. La notizia di tanta carità non tardò a valicare i confini dell'arcidiocesi, a diffondersi oltre anche le Alpi. La stima e la venerazione furono generali, tanto che ognuno avrebbe voluto venire in possesso di qualche oggetto da lui usato per tenerlo come reliquia. E così fece Cesare Baronio, poi cardinale, che si procurò le scarpe usate dal santo nella visita alle 7 chiese di Roma, conservandole come un prezioso tesoro. Durante i suoi frequenti viaggi fu sempre oggetto di somma e universale venerazione. Il suo tenore di vita, anche in queste circostanze, era una predica ininterrotta ed eloquente. Pregava a lungo, si cibava di quanto gli veniva offerto dai poveri contadini, talvolta si accontentava persino di riposare brevemente su poca paglia. Un vero penitente sotto le vesti cardinalizie. Se lungo il viaggio gli veniva di passare accanto a qualche santuario, si fermava, ed era la sua delizia passare lunghe ore in orazione in quei santi luoghi. Camaldoli, Laverna, Vallombrosa, Monte Oliveto presso Siena, ammirarono il grande santo cardinale passare intere notti in preghiera e contemplazione in quei luoghi così ricchi di santi ricordi. Beh, d'altra parte, la preghiera è quella da cui attingere, la carità. Non vi può essere una vera carità verso il prossimo, soprattutto carità verso, persone come sono gli appestati, se non c'è, tanta preghiera. San Carlo francescano. In San Barnaba di Milano, nella cappella interna dei reverendi padri Barnabiti, che erano un ramo, della riforma francescana, fra diverse altre reliquie sono conservati e venerati l'abito e il cingolo da terziario francescano usati da San Carlo. Le preziose reliquie furono regalate al Barnabita Carlo Bossi, del cugino del santo, il cardinale Federico Borromeo. Documento irrefragabile questo che ci assicura che il santo arcivescovo era ascritto alla Milizia Serafica. Non si è potuto conoscere fino ad oggi quando e dove di preciso San Carlo abbia indossato l'abito della penitenza. Le sue tante relazioni con i cappuccini di Milano, specie durante la peste, i suoi 8 anni di protettorato dell'ordine minoritico senza dubbio dovettero accendere nel suo cuore un grande amore verso il santo poverello di Assisi. Sappiamo anche che in uno dei suoi viaggi sostò a Laverna, in quel luogo benedetto dove San Francesco ricevette le stimmate. San Carlo dovette sentirsi trascinato dietro le orme del poverello di Dio. Egli, così amante della povertà e della mortificazione, così innamorato del crocifisso redentore. L'ordine minoritico, Ebbe nel santo arcivescovo un zelante protettore, lo zio pontefice Pio IV, con bulla cum sacer ordo fratrum minorum Santi Francisci del 6 maggio 1564, gli affidava il nobile incarico di protettore, difensore e correttore della serafica famiglia. Per un San Carlo simile incarico era una vera missione. Nel 1567 il generale dei minori e loro osservanti, Reverendo Padre Luigi Bozzi, scrive al Borromeo sul come attuare la fusione degli Amadeiti e dei Clareni con gli Osservanti, fusione reclamata da interni bisogni di maggior disciplina religiosa, di maggior osservanza degli obblighi assunti con la professione religiosa. Il 4 marzo dello stesso anno, San Carlo risponde al generale assicurandolo che lo stesso pontefice era favorevole alla progettata fusione. Fusione appunto di alcune di queste riforme francescane, di questi rami che il generale voleva riunire per appunto assicurare una maggiore osservanza della regola e delle costituzioni. Interesse del santo protettore, cioè di San Carlo, fu tale da tentare persino di formare una sola famiglia francescana unendo insieme minore e conventuale sotto un unico nome, Frati Minori, che è il nome dato da San Francesco. Ma dopo lunghe discussioni questo suo progetto si dovette mettere in disparte, rimanendo a lui il merito di un singolare tentativo per il massimo bene dell'ordine. Nel 1571 il santo cardinale, aggravato dalla estesissima diocesi, tentò di rinunziare al protettorato dell'ordine, ma il pontefice non accondiscese e per alleggerirgli il peso gli diede ampie facoltà di delegare in casi particolari. Così sappiamo che elesse a suo delegato per i francescani e i carmelitani il protonotario apostolico Cesare Speciano e per i frati minori residenti in luoghi lontani Niccolò Ormaneto, vescovo di Padova. Il 27 ottobre 1582, tuttavia, rinunziava all'alta carica di protettore dell'ordine, ne dava avviso al ministro generale notificandogli le ragioni. L'impossibilità cioè di attendere doverosamente alla vasta arcidiocesi e a tante altre cure affidategli. Il ministro generale, padre Cristoforo De Capite, il 14 maggio dell'anno seguente, ricevuta notizia dell'avvenuta rinunzia, rispondeva al Borromeo ringraziandolo sommamente di tante fatiche e travagli cadurato per noi, supplicandolo che ancorché da qui avanti non l'abbia per nome del titolo, sia di fatti nostro protettore e difensore in tutte le cose che occorreranno come sin qui è stato. Quindi gli riconosce una grande fatica, diciamo, nel compiere quel suo ufficio di protettore, custode, correttore dell'ordine francescano. L'ordine dei minori aveva così goduto per lo spazio di 8 anni dell'alta e benefica protezione dell'uomo di Dio, e il sentimento di riconoscenza durerà attraverso i secoli. Per la novella famiglia francescana dei Cappuccini, San Carlo lo si potrebbe considerare come un secondo padre, ed è per opera sua che i Cappuccini si diffusero nel territorio di Milano, nel Canton Ticino. Nella Svizzera poi San Carlo costituì i cappuccini difensori della fede cattolica con la doppia missione di impedire il dilagare del protestantesimo e di restaurare le coscienze cattoliche deformate dal flagello dell'eresia. Nessuna meraviglia, quindi, c'è il nostro autore se sotto la porpora cardinalizia il santo indossasse anche l'abito del terzo ordine della penitenza, mentre aveva consacrato gran parte del suo cuore e delle sue esuberanti energie per il maggior bene dei discepoli del patriarca di Assisi. E giungiamo quindi alla morte e glorificazione. Il nostro santo aveva appena 46 anni, già sentiva che il suo giorno declinava velocemente. Nei 19 anni vissuti nella sua cara arcidiocesi di Milano, aveva lavorato tanto e con tanto zelo, aveva sofferto tanto, aveva dovuto affrontare tanti ostacoli, superare tante difficoltà. E poi una vita di ininterrotta penitenza come quella di un anacoreta, le sofferenze morali della carestia della peste, tutto questo aveva logorato la fibra del nostro santo. La sua vita si può paragonare a quella dell'ape che in breve tempo tramonta vittima del troppo lavoro. Esistenza breve, ma feconda di opere, ricolma di meriti. Presagio quindi del suo ormai vicino tramonto, volle santamente disporsi al giorno estremo con un ritiro di preghiera più intenso e di penitenza. Perciò nell'ottobre 1584 si portò al celeberrimo santuario del Sacro Monte sopra Varallo, più grande santuario del mondo, ideato e ricostruito in gran parte dal beato Bernardino Caimi, missionario francescano di Terra Santa. Là, in una celletta della Nuova Gerusalemme, l'eroico arcivescovo visse gli ultimi giorni della sua vita, tutto intento alle cose del cielo. E precisamente là, a Varallo, fu colto da febbre intermittente. Ciononostante volle mettersi in viaggio per far ritorno a Milano e per morire in mezzo ai suoi figli spirituali che tanto amava. Salito a cavallo, viaggiò per 18 miglia e giunse ad Arona a notte alta e con un tempo orribile. Mangiò un tozzo di pane in casa del curato e alle ore 3 volle rimettersi in cammino. Giunse ad Ascona in condizioni gravissime. Celebrò però la Santa Messa, rapito in estasi. Parlò al popolo che affollava la chiesa. Da Ascona passò a Comobbio, dove gli era stato preparato un letto per riposare. Ma il santo penitente rifiutò quel riposo comodo e soffice e si distese sopra un pagliericcio. Il giorno appresso voleva riprendere il viaggio per essere a Milano il giorno di tutti i santi, ma dissuaso si arrese e si acquietò. Il venerdì mattina, giorno dei morti, desiderò celebrare, ma non gli riuscì stare in piedi, tanto la febbre aveva logorato le forze dell'uomo di Dio. Gli fu portata la santa comunione che ricevette stando inginocchiato sul pavimento. Lo stesso giorno, a bordo di una barca, rientrò in Milano, discendendo il Ticino e il Naviglio. Era finalmente a casa sua, come aveva desiderato, ma vi rimarrà soltanto per poche ore ancora. Visitato dai medici, fu trovato in uno stato gravissimo. Il santo calmo e sereno attendeva l'invito del cielo, assorto in preghiera, nel pensiero della passione del suo Gesù. Avvertito dell'imminenza del pericolo, disse: «Sia fatta la volontà di Dio». Chiese il santo viatico, l'estrema unzione, poco dopo entrava in agonia, che durò dall'Ave Maria della sera, dal suono dell'Angelus della sera del 2 novembre, fino al 3 del mattino seguente, quando placidamente, con l'occhio fisso all'immagine di Gesù morente appeso alla parete in fronte, spirò. Quando le campane annunziarono la morte del santo arcivescovo, una sola parola si udì sulla labbra di tutti: misericordia, misericordia, come se un'enorme sciagura avesse colpito la città. Nel suo testamento il santo aveva detto che voleva essere sepolto in Duomo, davanti ai primi gradini del presbiterio, nel luogo più umile e calpestato. E un tanto desiderio fu rispettato. Quel luogo si tramutò ben presto in cripta, dove anche ai giorni nostri riposano le benedette ossa del santo arcivescovo in una ricca urna di argento e di cristalli preziosi. Stupendi prodigi operati da Dio per intercessione del suo servo ne resero glorioso il sepolcro e ne divulgarono il nome su tutta la terra. Paolo V nel maggio del 1602 lo dichiarava beato e nel settembre del 1610 lo canonizzava solennemente. Bene, nel leggere con voi questa vita, la cosa che più mi è balzata all'occhio, diciamo, è stata soprattutto la sua profonda rettitudine, quel suo senso di dovere, no? Che vediamo sin nella fanciullezza, no? Non lasciarsi corrompere a destra e a sinistra dai compagni, dagli amici, nell'essere sempre puro, retto, moralmente integerrimo, e anche poi nel suo ruolo, no? Di pastore d'anime, di riformatore. Ecco, questo suo ricercare la giustizia. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Che cos'è la giustizia in senso biblico? È dare a Dio ciò che è di Dio, al prossimo ciò che è del prossimo. Essere sempre giusti soprattutto all'occhio di Dio. E avere fame e sete di questa giustizia, ecco il punto su cui dobbiamo anche noi meditare, cercare di farlo nostro. Se noi abbiamo nel cuore questa sete, questa fame, cioè questo desiderio veramente di fare la volontà di Dio, di essere sempre giusti, onesti, in quel posto dove Dio ci ha messo, in quella missione che il Signore ci ha dato, ecco che noi certamente raggiungeremo la santità, raggiungeremo il cielo. Perché è la promessa stessa di Gesù. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Naturalmente alla giustizia poi si unisce la misericordia, perché non si tratta di fermarsi soltanto al semplice dovuto. La carità va oltre, desidera dare tutto se stesso, come Gesù ha dato tutto se stesso per noi. E questo lo vediamo molto bene nella vita di San Carlo, in questo suo consumarsi per le anime, consumarsi per la gloria di Dio, andare a mettere a rischio la propria vita per soccorrere i fratelli nel bisogno, gli appestati, nel dare tutto ciò che aveva, no? Per soccorrere i più poveri. Ecco davvero questa generosità, questo donarsi. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Penso che sono queste due beatitudini che davvero San Carlo ha messo in pratica e ci ha mostrato col suo esempio come attualizzarle. Possa davvero San Carlo Borromeo aiutarci a metterle in pratica. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Borromeo prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.